nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Eccoci qui, caro Leonardo. Dove sei? Ah no, oggi sono a casa.
In che senso?
Mi giro e non ti vedo. Non ti vedo neanche in video. Non ti sento, ma non ti
sono
vedo.
Sono tornato ai vecchi tempi. Sono tornato come ai vecchi tempi del Covid. Così, confinato a casa, qui, senza dover fare, tra l'altro, tutta la strada che mi separa dalla bicocca. Sì. Mi trovo bene in questo mio esilio.
Dorato?
Esilio.
Dorato.
Sì, esilio dorato, posso dirlo, sì.
Dorato, esilio ma dorato. Bene,
certo.
Ti rovino la giornata, c'è Paolo Corleoni in regia.
L'ho già sentito e abbiamo già avuto un modo di discutere.
Lo so, si mette gli applausi, senti, perché è un bambino di 4 anni.
Dovrebbe anche lui tornare in Ancona. Sì. Essendo lui marchigiano,
affidano a lui la regia e lui, come un bambino di 4 anni, si mette gli applausi. Torna in Ancona, ecco come dice Leonardo. C'è poi il Cardinal Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi. Siamo tutti qui.
Oggi è una bellissima giornata di sole a Milano, quindi insomma sfatiamo questo luogo comune che vuole fare a Milano ci sia sempre la nebbia. No, oggi c'è una grandissima, bella giornata di sole. Venite tutti a Milano. Please come to Milan.
Come to Italy, please.
Diceva Rutelli, no?
Ministro alla cultura all'epoca, in un celeberrimo video. Va bene, siamo qui. Vedi, c'è il sole, ma 800 24 00 24, se ci chiamate. Quello è il numero da fare. 349 238 6666, se ci scrivete o mandate audio, quello è il numero da fare. C'è Paolo Corleoni in regia. Sei pronto? Sei un po' teso? Oggi hai paura di schiacciare i tasti sbagliati. Vediamo, però. Prova.
Please visit Italy. We're the best country in the world in terms of culture.
Ma where cos'era? We are. Where?
Cities. Villages. Villages. Beautiful countryside.
Ma scusa.
Hai visto come l'ha trovata
una fotografia? Mi è arrivata una.
Sì, una anche in parole tue. Spiegalo.
Sì, mi è arrivata una fotografia di un signore ringraziandomi e mandandomi anche la foto, ringraziandomi perché mi ero prestato io a fare la foto con lui alla Fiera dell'Artigianato e mi ha mandato la foto.
Ma quello che è. Bello, sì.
Aspetta, spiego. Quello che è nella foto, che lui presume sia io, è un altro, cioè non sono io. Quindi c'è una persona che si presta a fare le foto.
Mi quando... maniera. Ma ti assomiglia almeno?
Vagamente. E mi ha detto che... gli ha chiesto anche: allora come va? State facendo ancora il cinema polacco? E questo gli ha risposto: sì, siamo in teatro proprio adesso.
Ma è un millantatore!
Ma è un grande millantatore, si spaccia per me e si presta a fare delle foto ed ha anche risposte false.
Quindi stai deludendo anche l'ascoltatore che pensava di aver fatto una foto con te, invece
no,
non ha fatto
lui mi ha
una
mandato...
foto con te.
No, gli ho risposto io, guarda che quello non sono io.
Ma chi era? Dario Ballantini che si è truccato.
No, è un altro, mi assomiglia, poi vi manderò la foto. Mi assomiglia, ma vagamente.
Ma scusa, come ti ha mandato la foto questo ascoltatore? Via Facebook, non ha il tuo numero.
No, via mail, se vai via sul mail. Mio sito, molto aggiornato, c'è la mail alla quale mi si può scrivere.
Dice, cioè, quindi
Leonardo,
un falso,
dice, no?
Un falso cioè uno ha incontrato, oh Leonardo Manera, facciamo una foto, e questo che non era Leonardo Manera ha detto sì, sono Leonardo, dai facciamo quella
esattamente
foto.
Poi lui gli ha chiesto dei miei
cinema polacco,
cioè lui ha detto sì, siamo meraviglia. Proprio in teatro adesso, ma questo è guarda quante truffatori ci sono in giro.
Che meraviglia.
Adesso vi mando la foto così la potete vedere.
Senti che ha fatto la foto della foto.
Ha fatto lo screenshot, certo.
Signori, vabbè. Che bello quel finto Leonardo Manera, potrà aver detto delle cose terribili, non so, su Paolo Corleone, su di me, tanto
sì, poi io non capisco, non so se mi assomiglia o no, comunque adesso ve la mando, mi direte voi, ecco.
La metteremo sul nostro profilo Instagram, se sei d'accordo.
Uno, non lo so, nessuno... perché bisognerebbe sentire, non lo so, perché bisognerebbe, ci vorrebbe il permesso di questo film.
Vabbè,
che però
era una scusa.
Non è che si comporti bene, cioè,
No, era una scusa per dire andate sul nostro profilo Instagram nuovo, uno, nessuno, 100.000, 100, scrivetelo 100 in cifre.
No, lo mandavo, ve lo mandavo, ditemi se mi assomiglia il tipo lì o no.
Aspetta che la guardi in diretta, scusa. Un po' sì, e c'è un ascoltatore che è lì alla fiera dell'artigianato. Guardate, son con Leonardo Manera. Beh, un pelato che passa di...
Certo,
ma è meravigliosa,
ma è un truffatore, perché si dice anche sì, sto facendo gli spettacoli adesso, ma cioè, veramente.
Ma secondo me è stato colto alla sprovvista e poi si vergognava di fare retromarcia, dire sì sono Leonardo, poi dopo come ne esci da questa situazione?
No, bastava dire non sono io, cioè,
ma sarà stato colto così, sì sono io, e poi dopo non ne esci più una volta che ti ingabbi. Ma è meravigliosa questa storia. No, non possiamo metterla perché dovremmo avere l'autorizzazione del truffatore, del signore lì. Va bene. No, ma chiedono il millantatore come aveva il telefono di Manera. Ma no, non c'entra.
No,
allora spieghiamo.
Mail.
Spieghiamo, un ascoltatore nostro, affezionato, era alla fiera dell'artigianato, ha incontrato un signore che assomiglia vagamente a Manera e gli ha detto: "Oh, ma sei Leonardo Manera?" E questo signore ha detto:
"Sì,
sono Leonardo Manera." E si sono fatti una foto e poi il nostro ascoltatore l'ha mandata via mail. A Manera,
esatto, dice
a Manera.
Grazie per la disponibilità.
Grazie.
Ieri la fiera dell'artigianato è stato veramente...
Tra l'altro stai deludendo questo ascoltatore. Ascoltatore, no. Non sei in possesso di una foto con Manera.
Gli ho già risposto via mail, ho detto, ma non sono io.
E lui? Vabbè, tienici aggiornati. Sì. Vabbè. Allora, non vi voglio far arrabbiare dopo la liquidazione di 100 milioni, sì, per Tavares, con lo stipendio, come qualcuno ha detto, dei 56 miliardi. Cavolo, ma Elon Musk deve, Elon Musk deve sempre fare le cose super in grande. Gli azionisti gli hanno garantito 56 miliardi di stipendio. Una giudice in America si è messa di traverso, ha detto che sono un po' troppo. Sono ingiusti. Non lo so sulla base di che cosa, ingiusti. 56 miliardi di dollari. Cosa faresti tu con 56 miliardi di dollari in un anno, Leonardo? Vabbè.
Non è una domanda, non so.
Insomma, andresti a cercare i millantatori che si spacciano per te. Dai, parliamo di questa notizia che ci ha colpito, è sui vari giornali. Ah, attenzione, intanto annuncio, alle 9.30 parleremo con Gianluigi Nuzzi della vicenda dell'ergastolo dato a Filippo Turetta per l'omicidio Cecchettin, ma, ed è questa un po' la polemica che c'è sui giornali, l'ergastolo era abbastanza previsto, però è stata esclusa l'aggravante della crudeltà e dello stalking, e quindi cercheremo di capire cosa vorrà dire anche per il futuro di Filippo Turetta. Perché oggi i giornali già dicono tra 10 anni permessi e poi semi libertà condizionata. Che insomma, ecco, sappiamo come funziona. No, per carità, sono le leggi, però ne parleremo alle 9:30. Allora, gli affitti brevi, gli Airbnb, l'emergenza abitativa nelle nostre città. Sapete che per questioni di sicurezza il Viminale ha detto non si possono più fare i check-in degli Airbnb con quelle chiavi, quei lucchettoni che si trovano per le città, dove arriva il turista, mette un codice, prende la chiave. Perché? Perché così salta l'identificazione. Ci posso credere, Leonardo.
Grazie.
Salta l'identificazione della persona. Ma il tema dell'emergenza abitativa c'è, come sa bene il professor Filippo Celata, che torna con noi, docente di geografia economica alla Sapienza. Buongiorno professore. Grazie.
Buongiorno a voi.
Oggi ho letto alcune sue dichiarazioni su Repubblica, a dire guardate, insomma, è un'emergenza, perché un tempo erano poche le case che venivano date per affitti brevi. brevi, no? E poi c'è stata un'esplosione e questo ha sottratto inevitabilmente il numero di abitazioni a chi vuole un affitto invece lungo, stabile. Ma è un'emergenza davvero così grave? Ce la può fotografare con due o tre numeri?
Ma certo, la situazione, diciamo, è abbastanza grave, è abbastanza inedita e peraltro siamo solo all'inizio, perché fondamentalmente siamo in un momento storico in cui per tante ragioni si è un po' interrotto un lungo ciclo che aveva visto l'aumento delle famiglie che potevano permettersi, diciamo, una casa di proprietà. Quindi sta crescendo sia non solo tra i redditi bassi ma anche tra i redditi medi il numero di famiglie che si rivolge al mercato degli affitti, proprio nel momento in cui l'offerta di alloggi in affitto è ai minimi storici. In molti contesti ad alta tensione abitativa non esiste di fatto un mercato formale per gli affitti, ormai si trova a casa un po' come si trova a lavoro, quindi amici di amici, parenti, sì. È difficilissimo trovare
questo
degli
è vero,
amici.
È vero, cioè lo dico per esperienza personale, di familiari, non, uno va a chiedere un affitto, non ci sono case in affitto, cioè è raro, è difficile dire sì c'è questa casa, no? Andate in un'agenzia immobiliare e gli affitti sono pochi, a parte i prezzi, e questa è un'altra questione, professore. Io parlo per Milano,
sono collegate, nel senso della misura in cui l'offerta è bassa e la domanda è alta, il prezzo non può che aumentare e continuare ad aumentare nei prossimi anni.
A Milano poi nelle grandi città si sono raggiunte cifre impossibili anche per gli affitti, io credo, cioè, un monolocale a 800-900 euro è tanto, io credo. Lei, però le cifre che girano sono quelle.
Lei, professore, ci ha spiegato che è anche un po' una paura sociale di chi non vuole un contratto a lungo termine, che si sa a volte è un po' più rischioso, mentre talvolta è più semplice dire l'affitto per 3 giorni, 4 giorni, 5 giorni.
Sì, certamente c'è una forte percezione legata al rischio, in particolare di morosità degli inquilini, ovvero la probabilità che questi non paghino l'affitto. Ora bisogna dire che poi guardando i numeri reali questo problema c'è, ma è del tutto marginale, ma è evidente che oggi come oggi i proprietari di immobili hanno a disposizione delle alternative molto più redditizie e molto più sicure dell'affitto a residenti e quindi inevitabilmente il numero di questi affitti è molto basso, quasi inesistente.
E allora, professor Celata, io le voglio presentare un altro ospite, partendo da un messaggio che arriva proprio in questo istante. Roberto da Bergamo ci scrive: ho la casa vuota, non affitterei mai, visto che chi occupa nel senso in affitto, è tutelato al massimo. Allora, a Torino è nato un movimento, una campagna intitolata Vuoti a rendere, che prevede 3 fasi. Primo, il censimento degli immobili pubblici, privati, che sono non utilizzati da più di 2 anni. E poi arrivare con vari meccanismi alla diffida da parte del comune per spiegare come mai non affitti, anche privato, come mai non affitti questo immobile, per arrivare alla fine in ipotesi anche a eventualmente una multa o in casi estremi alla requisizione dell'immobile. Allora, ci sono varie sigle che portano avanti questa campagna. Io saluto Rocco Alessi Albanese, che è ricercatore di diritto privato all'Università del Piemonte Orientale, uno degli attivisti di questa campagna. Buongiorno Albanese.
Buongiorno a voi tutti, tutte, alle ascoltatrici, agli ascoltatori e a Filippo Celata, di cui sono fan.
Va bene, di cui è fan. No, senta Albanese, lei appunto, quando l'abbiamo contattata ieri in redazione, dice lei è ricercatore di diritto privato, quindi conosce bene il senso della proprietà privata. Io ho fatto il caso estremo, quella della requisizione. Si può arrivare in casi estremi. Vi hanno detto di tutto, no?
Ma sì.
Sì. Come vi hanno appellati?
Noi vi siamo veramente molto grati, perché nelle ultime 30 ore si è alzato un polverone veramente da altri tempi. Ci siamo sentiti dare perfino degli stalinisti. Guardate, io ovviamente capisco questo, nel senso che non mi aspetto nulla di diverso da alcune organizzazioni politiche, perché sono abituate, diciamo, a fare così, a essere feroci, spietate con la povera gente, con le persone fragili e con chi magari dissente, si dà da fare magari per un mondo migliore. Se non sbaglio, ne avete parlato qualche giorno fa di ordine pubblico, di sicurezza. Le stesse organizzazioni sono quelle che sono un po' più servili, ecco, condiscendenti con chi è più potente, ecco. C'è però un paletto da rispettare sempre, secondo me, nella vita. Non si raccontano le bugie, non si fa terrorismo mediatico e non si agita il dito per impedire sì, di guardare.
Vabbè,
insomma,
fatta
la luna,
questa lunga,
ecco,
premessa, veniamo alla questione concreta, ecco, quello che voi proponete.
La luna è questa secondo noi. Anche in Italia, un paese in cui le politiche abitative purtroppo sono indecenti per un'eredità pluridecennale. Poi voi prima avete fatto ascoltare Rutelli, ecco, in quegli anni di egemonia berlusconiana non si è potuto fare politica abitative ambiziose in questo paese. Ecco, noi pensiamo a Torino che siano maturi i tempi per politiche abitative innovative e a tutela del diritto all'abitare. Ecco, partiamo da questo. Diritto all'abitare cosa significa? Significa che la casa può essere una merce, naturalmente, sì, ma è anzitutto un diritto sociale fondamentale. E questo non è retorica, non è uno slogan, è diritto internazionale, diritto dell'Unione Europea, diritto costituzionale italiano. Se la casa è un diritto sociale fondamentale, se l'abitare è questo, le politiche pubbliche devono, non possono, devono organizzarsi per rendere effettiva la promozione e la tutela del diritto all'abitare.
Per questo,
con tutte le strategie.
È per questo che voi prevedete prima un censimento, almeno si sa quanti appartamenti sono sfitti, però il finale, anche se in casi estremi, è anche un diritto sancito dalla Costituzione, la proprietà privata. Per questo vi hanno dato degli stalinisti,
certo,
no?
Sì, il problema però, guardi Milan, è che dovrebbero dare degli stalinisti a mezza Europa, perché noi con le nostre proposte non abbiamo fatto altro che provare a importare in Italia a livello comunale il migliore standard di questo segmento delle politiche abitative diffuse in Regno Unito, in Spagna, Catalogna, in Portogallo, in Olanda, peraltro tenendo delle posizioni anche più moderate rispetto ad altri ordinamenti europei.
So,
l'idea di base è questa.
Sì, ce la dica.
Se posso, in una frase. C'è la possibilità e anzi è opportuno immaginare degli incentivi alla proprietà edilizia per far circolare le case. Naturalmente sì, soprattutto per quanto riguarda i piccoli proprietari. Quando andiamo a parlare invece di proprietà pubblica e di grande proprietà privata, noi dobbiamo immaginare uno strumento compatibile con l'articolo 42 della Costituzione, con un'idea di funzione sociale, che vuol dire immaginare dei disincentivi accanto agli incentivi, cioè una forma di responsabilizzazione graduale e crescente per le proprietà assenteiste.
Bene, questa è la vostra idea. Celata, che ne pensa? Insomma, si può... Che ne pensa?
Ma sì, diciamo, il dibattito su questa proposta mi sembra che appunto siamo tornati un po' alle guerre di religione. Questo è un problema serio che va affrontato con lucidità e capendo qual è il problema. La proposta ovviamente è una proposta che poi, come dire, il Comune ha fatto propria e bisognerà vedere effettivamente sulla base di quelle che sono le norme quanto effettivamente e in quanto proposto possa essere fatto, ma si tratta fondamentalmente innanzitutto di porre l'attenzione su un problema che, come diceva il collega, è un problema attenzionato da tutte le grandi città europee, ovvero fondamentalmente uno dei motivi per i quali oggi come oggi si sconta una drammatica carenza di alloggi in affitto è proprio la tendenza di molti proprietari, in particolare i grandi proprietari, a lasciare vuoti questi immobili. Rispetto a questo problema si prevedono appunto delle forme di incentivo, di disincentivo, ci si è concentrati poi sulla estrema ratio della eventuale requisizione, che poi bisognerà vedere se è effettivamente possibile. Ma attenzione, requisizione non vuol dire esproprio né tantomeno rapina. Quello che si prospetta è in qualche modo di che il Comune prenda in carico temporaneamente questi immobili per metterli nel mercato di affitto previo un congruo indennizzo al proprietario.
I soldi dell'affitto poi a chi andrebbero?
Bisognerà vedere ovviamente come poi questa proposta viene resa operativa, però tendenzialmente quello che poi alcuni comuni già fanno, il comune fondamentalmente prende in cura la gestione pagando direttamente il proprietario quello che è, come dire, un canone di locazione di mercato.
E poi dando
in realtà è una misura che da questo punto di vista tutela il proprietario per certi versi.
Beh, qualcuno dice tutela il proprietario, ma forse non la sua libertà. Però aspetti che Leonardo Manera.
No, dicevo, a me sembra incredibile che lo Stato, che dovrebbe creare le condizioni perché tutti possano abitare in una casa, invece poi vada in qualche modo, tra virgolette, ovviamente non dico espropriare, ma insomma a utilizzare le case ai privati. Cioè c'è una carenza, un'assenza dello Stato, e allora si dice vabbè, ci pensino i privati. Ma la Costituzione invece mi pare che preveda che lo Stato debba creare le condizioni perché ciascuno possa abitare una casa. Allora sempre quando c'è una carenza dello Stato, allora si dice vabbè, andiamo sui privati. A me non sembra un modo corretto di procedere.
Professore.
Ma attenzione, perché qui parliamo di immobili pubblici e di immobili privati, perché uno dei grandi proprietari che tende a lasciare i propri immobili vuoti è proprio lo Stato in tutte le sue articolazioni, in tutti i suoi livelli. Teniamo conto che in questo paese, nonostante la gravità della crisi abitativa e della crisi di reddito, perlomeno dagli anni Ottanta che non solo non si fanno investimenti, diciamo, rilevanti in edilizia residenziale pubblica, ovvero case popolari, ma queste case popolari sono oggetto di massicci piani di dismissione da un lato, e d'altro lato in molti casi rimangono vuote semplicemente perché gli enti gestori di queste case popolari non si possono permettere la loro ristrutturazione perché sono soggetti a vincolo di bilancio. Cioè, se noi ci rendiamo conto della gravità della situazione da un lato e dall'altro lato della drammatica carenza di qualsiasi possibile strumento, anche consapevolezza del problema, è ovvio che proposte come questa non fanno altro che innanzitutto, insomma, come dire, in qualche modo porre al centro la questione.
No, ma è chiaro, è creare polemiche. Allora, io mi devo fermare, però Albanese, mi dica in sintetica conclusione cosa farete di questa proposta, cioè che concretamente, che speranze avete che possa
andare avanti? Noi la portiamo in consiglio comunale, inizierà l'iter, e quello che speriamo è che questa proposta diventi una delibera del consiglio comunale che impegna la giunta ad adottare questo tipo di politiche pubbliche innovative. Noi vogliamo fare di Torino un laboratorio all'avanguardia in Italia per le politiche abitative, perché Torino è una città dove purtroppo troppe persone sono senza casa o rischiano di perderla o fanno dei sacrifici inaccettabili per avere un tetto adeguato sopra la testa, e ci sono troppe case, si parla in alcune stime addirittura di 78.000 alloggi che sono vuote, pubbliche e di grandi proprietari privati. Ribadisco solo una cosa, Milan, se posso, per i piccoli proprietari privati questa proposta non si occupa di loro, piccoli proprietari possono stare tranquilli.
Quindi
perché
sono
purtroppo il terrorismo mediatico è andato ad agitare l'idea dello spauracchio del piccolo proprietario che con la casa ereditata dalla nonna viene espropriato. No. Nulla di tutto questo, è un falso questo.
La campagna è vuoti a rendere su Torino, ma se volete potete informarvi. Ringrazio Rocco Alessio Albanese, ringrazio professor Filippo Celata. Staremo a vedere, sono arrivati tantissimi messaggi, anche audio. Noi ripartiamo tra un attimo, invece ci occuperemo della vicenda dell'ergastolo a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno, ma almeno al signore che si spacciava per Leonardo Manera un premio Giachetti glielo si potrebbe recapitare.
Dai, non infieriamo.
Scusate, ma se uno si avvicina a me e mi dice: oh, tu sei Leonardo Manera, io penso, guarda sto rincoglionito neanche sa riconoscere una persona a cui chiede una foto.
Ma ci assomiglia.
Quindi a questo punto mi presto a prenderlo in giro e gli dico: certo, sono io, facciamo una foto.
In realtà il nuovo trend che sto vedendo anche qui tra i miei vicini di casa a Milano è l'affitto dei propri appartamenti ai medici di base. Sempre più persone levano la cucina per trasformarla nella sala d'aspetto, tirano su muri per creare più stanzette possibili e affittano una stanza a uno psicologo, una psicologa, un'altra stanza a un medico di base, un'altra stanza a un osteopata e ad altre figure professionali del genere, perché sono persone che pagano l'affitto, sono persone che hanno bisogno comunque di un posto dove ricevere i propri pazienti e sono affitti molto più sicuri.
Date più garanzie ai proprietari di case, ad esempio certezza dell'uscita dell'affitto, pagamento delle rate, eccetera, eccetera, e vedrete che i privati saranno più disposti ad affittare le case.
Sì, però quanti affittano in nero a prezzi esorbitanti? Questi vanno puniti duramente. E gli strumenti ci sono, consumi acqua, consumi luce. Se sono vuoti, com'è che consumano?
Bene, 9 e 38 minuti.
Corte d'assise di Venezia, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Turetta Filippo responsabile dei reati a lui ascritti, escluse le aggravanti dell'aver agito con crudeltà e dell'aver commesso nei confronti della vittima il reato di cui l'articolo 612 bis del codice penale, unificati dal vincolo della continuazione, e lo condanna alla pena dell'ergastolo oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere.
Ripartirei da qui e ripartirei con il giornalista, collega, volto di quarto grado il venerdì su Rete 4, Gianluigi Nuzzi. Buongiorno Gianluigi, eccoci.
Ciao Alessandro, un saluto a tutti quelli che ci seguono.
Allora, io da attento anche osservatore della tua trasmissione, insomma, mi sembrava di capire che l'ergastolo non fosse in discussione, almeno in primo grado, nel senso sarebbe stato un evento clamoroso, una pena di altro tipo. Non so se vuoi partire da qui o dall'altro tema che già si profila sui giornali, cioè le polemiche per la mancata aggravante dello stalking e della crudeltà.
Allora, l'ergastolo non era in discussione, io spero che tu possa venire smentito in appello, nel senso spero che ci sia una conferma dell'ergastolo, perché è un delitto premeditato, è un delitto compiuto su una persona che non si è difesa, per futili motivi, con tutta una serie di potenziali aggravanti che non sono state contestate, che però insomma c'erano delle tracce, quantomeno visto che la procura invece voleva che fossero affermate. Guarda, questo è una sentenza che è un processo che è più importante quello che è successo fuori che quello che è successo dentro, secondo me, nel senso che con l'omicidio prima di Giulia Tramontano e purtroppo di Giulia Cecchettini, con questi due omicidi credo che, come dire, la misura sia colma, nel senso che è aumentata la sensibilizzazione, la sensibilità. Questo grazie all'atteggiamento dei parenti di Giulia Tramontano e grazie all'atteggiamento dei parenti soprattutto di Giulia Cecchettin, parlo della sorella e del papà, che non hanno chiuso la porta e non si sono murati nel loro dolore, ma hanno usato lo stesso come leva perché questo non accada più, e cioè capire quello che è successo. Uh-huh. E agire. Gino sta facendo qualcosa che non è solo un urlo di dolore, ma è soprattutto cogliamo questa disperazione e trasformiamola in mattoni per costruire nuove case, nuove relazioni.
Lo ha ribadito anche ieri, subito dopo la sentenza, dopo magari sentiremo.
altre.
Sì, e dice,
non ho odio, non ho voglia di vendetta, avrei accettato anche una pena diversa dal ergastolo perché non ho una competenza. Bisogna fare un cambio di mentalità, questo lui dice, e credo che abbia ragione.
Su questo tema della crudeltà tu hai anche detto sempre attenzione, guardate che la strategia di Filippo Turetta, che appare un ragazzo totalmente pentito, dimesso eccetera, è una strategia processuale invece proprio in vista dell'appello, e forse oggi ho letto su il Corriere della Sera, forse tra 10 anni i primi permessi premio e poi la semilibertà. Leggere questo titolo obiettivamente mi ha un po' colpito, per usare un eufemismo.
Sì, perché il percorso degli ergastolani è sempre un percorso rieducativo. Noi abbiamo i cardini, poi possiamo buttarli, farne coriandoli, però noi abbiamo i codici e i cardini della Costituzione che immaginano nel detenuto una persona da recuperare. Poi i carceri raccontano delle tristezze, delle opacità, un mondo bianco e nero dove chi non è delinquente, chi entra innocente per un errore giudiziario diventa un criminale perché non viene prestato la possibilità di rifarsi una vita. Ecco, però sulla carta è così. E per gli ergastolani c'è un percorso lento, ma se c'è una buona condotta a iniziare dal processo, e qui vediamo un Turetta che fintamente, a mio avviso, ma io forse sono troppo rigido, fintamente collabora, perché poi certe cose lui non è che le ha ammesse. Lui ha parlato che voleva togliersi la vita, che quei coltelli li aveva portati in auto per togliersi la vita, ma se uno si vuole togliere la vita non nasconde il corpo della povera Giulia come lui l'aveva invece celato in quel dirupo, insomma,
non so, non visibile. Diciamo, Leonardo, tu hai una curiosità. Io il tema della crudeltà, molti dicono, non siamo giuristi, sappiamo che non è il numero delle coltellate, non è automaticamente indice dal punto di vista giuridico di crudeltà. Però uno si deve chiedere allora che cosa sia la crudeltà dal punto di vista giuridico, non lo so. Però Leonardo, tu...
No, io penso che al di là di come si sta comportando, si è comportata la famiglia, quindi il padre e la sorella, ecco, quello di Giulia Cecchettin sia stato un femminicidio, insomma, che ha colpito tutta Italia in modo totale, anche diverso dalle altre situazioni di questo tipo che si erano verificate in precedenza e poi anche successivamente. Secondo te a cosa è dovuto?
Ma io credo che oltre all'atteggiamento dei genitori, scusate, del papà e della sorella, c'è anche una questione che legata all'assassino. Cioè, l'assassino Filippo Turetta è un uomo assolutamente inserito nel suo contesto sociale, è uno studente, non appartiene ad ambienti degradati, e quindi c'è un'immedesimazione molto più facile da parte di tutti, come genitori, come fratelli, come persone stesse. Cioè, qui abbiamo un ragazzo di 20 anni, e quindi non abbiamo il femminicidio frutto di mentalità arcaiche, o meglio, noi abbiamo un omicidio arcaico che esplode nella nostra società contemporanea. Questo ci ha fatto sbattere contro una realtà estremamente ruvida e dolorosa. E questo ha determinato uno sconcerto. E poi credo che la gente, a forza di legge dei femminicidi, forse si accorge che non è solo un problema di leggi. Infatti dice bene Gino Cecchettini, questa non è una questione di legge. La legge, il tribunale è il pronto soccorso, è l'emergenza. Il tribunale può curare il caso singolo determinando appunto delle sentenze, anche come quella dell'ergastolo. Ma ci vuole un percorso collettivo, culturale, sociale. Ecco, si dice sempre incominciamo dalle scuole. Io sto ancora aspettando, senza polemica, l'annunciata educazione ai sentimenti e agli effetti faccia un passo avanti, anche perché, Alessandro, conclude, aumenta l'aggressività. La gente è molto più aggressiva con tutti, nelle poste, sui treni, negli ospedali, nei pronto soccorsi, a scuola con gli insegnanti. Cioè, forse una riflessione va fatta.
Sì. Allora, io nel concludere voglio ricordare anche questo, caro Gianluigi Nuzzi, che appunto potete leggere sulla stampa, sui suoi libri. e vedere al quarto grado, ora sbarchi anche a teatro con La Fabbrica degli Innocenti, uno spettacolo che immagino sia legato a tutta la questione, insomma, dei casi di cronaca di cui ti occupi, a cominciare da marzo, credo, a Milano, peraltro, il Teatro Manzoni.
Sì, da domani siamo su un prevendita su Ticket One e ti ringrazio di averne fatto cenno, perché io sono stanco di queste fake news sui grandi casi di cronaca, dall'omicidio della povera Yara Gambirasio, quindi Massimo Bossetti è innocente. Allora andiamo a capire chi produce queste fake news, i grandi casi di cronaca come la strage di Erba, Garlasco e altri, chi produce queste fake news, dove sono le speculazioni, quali sono le verità che vengono distorte a danno di chi? A danno di tutti noi, che poi perdiamo fiducia nella giustizia e nelle istituzioni. Quindi La Fabbrica degli Innocenti, iniziamo con quattro date importanti: Roma, Milano, Torino e Bologna, e appunto da domani si può andare su Ticket One e prendersi un regalo di Natale.
Il migliore.
Ho piacere di incontrare sì. Tutti.
Grazie Gianluigi Nuzzi per essere stato con noi. Noi nell'andare al traffico voglio farvele ascoltare le parole di Gino Cecchettin, che è stato anche nostro ospite, che ha da sempre avuto un atteggiamento misurato, pacato, pur nel terribile dolore di tutta la vicenda. Questo dopo l'ergastolo.
Io penso che la violenza di genere non si combatta con le pene, ma combattuta con la prevenzione, insegnando concetti che sono forse un po' troppo lontani, e quindi come essere umano mi sento sconfitto, come papà non è cambiato nulla rispetto a ieri, rispetto a un anno fa. La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società, e che nessuno mi darà dietro Giulia, e quindi non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri, rispetto a domani.
Nessuno. 100 Milan. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let in love what I thought it was funny. You came along and woo, my honey. I've changed my mind, this love is fine. It's just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nails and I twitch on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire.
Milan, però adesso mi devi spiegare a cosa serve un ergastolo a un ragazzo di 24 anni che non sconterà mai, perché ovviamente arriverà al massimo ai 30 anni classici, e quindi ci troveremo che cosa? Con un 54enne da recuperare, e come si recupererà? Il recupero va fatto in maniera diversa, non col carcere.
Tranquilli, meno di 10 anni Turetta è fuori e sarà ben pagato per andare a essere intervistato da Barbara D'Urso. Film già visti.
Dai, io eviterei del qualunquismo anche per il solo fatto che Barbara D'Urso non ha più il programma. Vabbè, adesso la prendo dall'aspetto, come dire, più ironico, ma l'ergastolo è un ergastolo, e come ci ha spiegato Nuzzi si applicherà l'ergastolo con il codice che è in vigore, e se si vuole cambiare il codice in vigore lo si cambi in Parlamento, altrimenti usufruirà degli sconti, no?
Sapete, sì, adesso dire 10 anni forse mi sembra un po'...
No, tra 10 anni cioè, potrebbe avere i primi permessi, sì. Questo almeno si racconta, si fanno i calcoli.
È plausibile quello che diceva l'ascoltatore, cioè che tra 30 anni o più di 30 anni non potrà fare, ecco.
Quindi, sì, che poi ricordiamo, sì, gli anni in carcere se uno ha un comportamento corretto in carcere, là, lo so che può sembrare una barzelletta, ma un anno in carcere è 9 mesi, cioè dopo 9 mesi si considera che hai scontato un anno di carcere, se hai una buona condotta, quindi l'anno già va ridotto di 3 mesi. Ma non è che vale per Turetta, vale per tutti così. Però, caro Leonardo,
a che ora chiudiamo oggi di grazia?
Allora, chiudiamo in un tempo che non ti permette di fare un monologo ora. Se finisci di scriverlo durante il giornale radio, lo potrai leggere alle 10.05, no? Poi alle 10.15 avremo Stefano Esposito, ex senatore del PD, 7 anni sotto processo, accuse tutte cadute. E forse si vorrà togliere qualche sassolino dalla scarpa. Per cui adesso non so, cioè vedo il cardinal Nespoli che fa dei numeri, non so, forse starà chiamando in Vaticano qualche suo collega per cercare.
Sta cercando disperatamente un ascoltatore. Sì. Vediamo se
trovi il millantatore di Leonardo Manera alla Fiera dell'Artigiano.
Tra l'altro, mi prendono in giro. Sì. Mi è arrivata adesso una mail che mi dice: "Buongiorno Leonardo, volevo farti i complimenti e ringraziarti per l'oretta di spettacolo che hai proposto alla Fiera dell'Artigianato", cioè dove il mio millantatore ha fatto la foto con... È brutto questo.
Sì. Sì, la vicenda sta esondando, come si suol dire.
Credo che sia anche un reato spacciarsi per altre persone, furto d'identità. Già mi capitò quando andarono nella concessionaria.
Ha fatto una foto, però in questo caso...
Rubando un'auto dicendo che ero io, quel signore. Non sempre lo stesso, credo, spero. Pensa se fosse lo stesso. Che si è impossessato prima di una Porsche, poi di una Lamborghini e adesso fa ancora le foto. Magari sempre lui, non lo so.
Fammi sentire Giorgio da Milano, ti assomiglia però. Giorgio, prego.
Buongiorno.
Prego.
Buongiorno.
Prego.
Ma chiamavo per Cecchettin perché al di là della drammaticità della vicenda e della vicinanza che tutti noi evidentemente non possiamo che esprimere al padre e alla sorella, purtroppo alla fine siamo sempre qua a parlare delle responsabilità del genere maschile e della società e mai delle responsabilità della famiglia nello specifico. Io ho figli, ho una figlia e convivo con una donna che ha figlie. Mi sarei chiesto, in una situazione di quel tipo, mi aspetterei che il padre si sia chiesto cosa avrei potuto fare prima per evitare che mia figlia si
ritrovasse. Magari se l'è anche chiesto, magari, però cosa dobbiamo fare? Il processo al senso di colpa dei familiari di Giulia Cecchettin? Ma secondo lei non se lo saranno mai chiesto?
No, di Giulia Cecchettin, di Filippo Turetta.
Ah, no.
Cosa avrebbero potuto fare per impedire che il figlio si comportasse così? No,
esatto. Vogliamo fare anche il processo, come dire, genitori, Giorgio, cosa se lo staranno chiedendo, se lo chiederanno?
Parlavo del padre di Cecchettin.
Avevo capito bene, incredibilmente, insomma, ogni tanto mi capita. No, allora facciamo così, Giorgio, però devo andare al giornale radio. Ma se lo chiederanno, anzi sarà un tormento sicuramente. Avremmo potuto salvare nostra figlia, ma che dobbiamo fare? Andare a scavare nel tormento dei familiari ulteriormente. Dai, andiamo al giornale radio.
Nessuno. 100 Milan.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for.
Allora, è la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Fatemela iniziare rispondendo indirettamente all'ascoltatore di prima, Giorgio da Milano, che diceva: ma la famiglia Cecchettin non ha dei sensi di colpa perché non sono riuscita a intercettare il disagio. La risposta la dà proprio lo stesso Gino Cecchettin, oggi intervistato da Repubblica, mi era sfuggita, ma eccola qua, parla anche dei sensi di colpa. Una domanda di Rosario Di Raimondo risponde così: a volte i sensi di colpa li avverto molto, altre un po' meno. Un padre dovrebbe proteggere i figli. Giulia però non aveva mai sollevato alcun tipo di allarme, le avevo chiesto più volte di dirmi se c'era da intervenire, si vedeva un po' di assiduità nella frequentazione di Filippo, ma nulla di anormale, nessuno se n'era accorto, probabilmente invece era ben oltre il limite. Questo dà l'idea di quello che vivo io tutti i giorni. Non so se mi sembra chiaro, cioè io non starei, mi sembra che andare a scavare anche su questo tipo di dolore sembra un po'... non so, sorta di voyeurismo del dolore. Comunque, caro Leonardo Manera, adesso siamo
pronti. Mi tocca anche oggi? Mamma mia, che condanna. Che condanna, ragazzi.
Se, scusa, sono partite due sigle. Ha fatto partire, vedi che Paolo Corleone è teso? Ha fatto partire la base diversa prima. È teso, è nervoso.
Vabbè. Torna in Angona. La crisi della Volkswagen in Germania è, a mio parere, sintomatico di quello che sta succedendo in Europa. I classici settori dell'industria nel nostro vecchio continente funzionano sempre meno, sono sempre meno trainanti ed è evidente che per l'Europa dal punto di vista produttivo non si prospettano tempi facili. Non sono certo un esperto, ma credo che in quei settori non si possa più competere ad esempio con la Cina. Dobbiamo ritagliarci allora noi europei un nuovo ruolo, qualcosa che ci permetta di rimanere da protagonisti sulla scena mondiale senza però snaturarci troppo. Insomma, se non vogliamo soccombere, dobbiamo capire bene quali sono le nostre caratteristiche, nostre di noi europei, e poi svilupparle in modo che anche tutti gli altri possano identificare con chiarezza il nostro ruolo. Pensandoci, ripensandoci, credo che noi europei, visto che in fondo siamo già abituati, visto che così ci hanno abituati a Bruxelles, noi con la nostra Commissione europea e anche noi europei con la nostra cultura potremmo assumere il ruolo di maestri per tutti gli altri abitanti del mondo, i maestri europei, un po' vecchiotti, forse vicino alla pensione, ma pur sempre maestri, maestrini, anzi col ditino puntato. Maestri che dicono a tutti come si deve o non si deve fare, maestri che si assumono lo scomodo ruolo di far la morale a chi non si comporta come noi vorremmo, maestri che, detenendo nel complesso una solida democrazia, possono anche smettere di produrre, ma porsi esclusivamente come un faro del pensiero, dell'etica, della morale, sempre appunto col ditino puntato. Così ogni paese del mondo, prima di decidere che strada intraprendere, potrebbe rivolgersi fiducioso alla Commissione europea, sperando di avere una carezza, sperando di avere il nostro benestare per proseguire magari in una determinata scelta. Così ad esempio per le politiche energetiche, ma in tutti i settori. Essendo noi europei detentori del corretto pensiero etico e morale, potremmo porci come consulenti per tutti gli altri paesi del mondo, i quali dovrebbero poi ringraziarci attraverso beni più materiali, che però ben poca importanza hanno di fronte alla capacità nostra di elaborare pensieri complessi e poggiati su solide basi democratiche e filosofiche provenienti da una solida cultura umanistica. È inutile che noi europei continuiamo a incaponirci nella ricerca di soluzioni che possono salvare le imprese, Volkswagen, Stellantis o chissà quale altre. Ormai quelli per noi sono settori che non funzionano più. Dobbiamo porci su un gradino più alto, insegnare come si fa ed eventualmente bacchettare chi non segue le nostre linee guida. Dobbiamo appunto porci come maestri posti sulla più alta vetta del mondo. Su questo Ursula von der Leyen mi sembra in tutta onestà la persona più adatta. Brava Ursula, quella è la nostra vera forza, non l'industria né nessuno dei settori tradizionali. Dobbiamo essere solo un filo più presuntuosi, ma già siamo sulla buona strada, e pensare che tutto il resto del mondo in fondo è poca roba che si deve allineare al nostro modo di pensare. Questa è la nostra vera forza, l'unica nella quale potremmo tornare a eccellere. L'industria non fa o non fa più per noi, troppo impegnativa, troppo faticosa. Potremmo tornare a primeggiare noi europei rappresentati a Bruxelles solo se gli altri ci riconosceranno il ruolo di maestri del pensiero, pronti a bacchettare chiunque la pensi in modo diverso. Siamo la vecchia Europa, siamo piccoli rispetto al resto del mondo, ma per sopravvivere dobbiamo continuare a pensare di essere i migliori di tutti, soprattutto dal punto di vista appunto etico e morale. Solo così, se qualcuno ancora ci crederà, anche al di fuori dei nostri confini, potremo continuare a godere di una certa considerazione e a far andare avanti la baracca ancora per un po', come diceva qualcuno, almeno finché dura l'equivoco.
Vai a Pechino, vai. Vai a vivere,
lo sapevo.
Vai da Putin, vai in Corea del Sud, vai in Corea del Sud. Dopo andremo in Corea del Sud, ci collegheremo per cercare di capire paese, cioè ti aspetti il peggio del peggio dalla Corea del Nord e invece c'è così. Il presidente ha dichiarato la legge marziale e poi dopo è tornato indietro nel giro di 24 ore, anzi meno.
Ma però senza motivo, cioè non c'erano stati problemi particolari.
E ce lo spiegherà poi il nostro amico Vincenzo Campitelli, che è console onorario lì a Busan. Sentiamo Marco da Napoli, perché ha una storia simile di millantatori fotografici. Marco, è vero? È vero?
Buongiorno, è verissimo. Io già vi conosco, la mia giornata è scandita dai vostri tempi, la mattinata. Quindi, allora, io ero in un bar a Castelvolturno, nei pressi del centro del Napoli,
dove si allena il Napoli.
Allora, all'improvviso, mentre stavo facendo colazione, entra un bel giovanotto grande, un po' più grande, almeno somigliante a Lukaku. Io lascio una tazza di caffè.
Chi somigliava?
A Lukaku.
Sì, a Lukaku. Io gli vado incontro, l'abbraccio, sorrisi, bacio. Il fratello di Lukaku nel bar, tutti quanti ci muovono. Devo fare una foto con il fratello di Lukaku.
Cioè, lui, lei ha detto. Sì. Ma lei, scusa, aspetti, di Lukaku, ma lei.
Ho sentito Lukaku.
Era semplicemente un ragazzo nero, quindi
sì, un fratello burlata, di Lukaku. Il fratello di Lukaku, tutto in mano si è girato, faccio la foto, mi sono fatto la foto, lui sorridente, e poi dopo di me tutti quanti a fare la foto col fratello di Lukaku, che non era proprio vero niente.
Ma perché, scusi, ma il fratello di Lukaku, che non era il fratello di Lukaku, sì, ha tenuto
è stato al gioco.
Che devi quindi fare, Leonardo, lo vuoi querelare perché si è spacciato
e la posso anche mandarvela.
Ci mandi una foto a WhatsApp. Sì, a WhatsApp oppure sì, a 100 Milan. Sì. Ah sì, al 349-238-6666.
Sai, una cosa altra che capitò, diciamo un po' più grave, perché è fatta da una giornalista che quindi avrebbe dovuto essere informata. Ha intervistato un comico che si chiama Giovanni Cacioppo, che assomiglia vagamente a Aldo, di Aldo Giovanni, e l'ha intervistato pensando che fosse Aldo, e gli ha fatto tutte le domande come se appunto lui fosse Aldo, come è stato far tre uomini in una gamba, eccetera eccetera.
E Cacioppo è stato al gioco,
ha retto il gioco.
Ma è meravigliosa questa cosa. E quindi vabbè, però in quel caso rientra quasi un pezzo comico da parte di Cacioppo, no? E vabbè, dai, dobbiamo andare al traffico, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Leonardo, scusa, quindi non sei tu quello che ho accompagnato adesso offrendogli anche la corsa?
Vabbè.
Buongiorno, sono Daniela. Trovo veramente assurdo l'intervento dell'ultimo ascoltatore, il quale si domanda se il padre si sta chiedendo cosa avrebbe potuto fare per evitare che la figlia si trovasse in quella situazione. Ancora una volta, quindi, la responsabilità è della vittima. Ancora una volta, la responsabilità è di chi si trova in quella situazione, non di chi ha colpito, ha ucciso, ha ferito. E questo è l'atteggiamento che si ha sempre, la colpa è della vittima, la colpa è della donna che in qualche modo si trova in quella situazione. Siamo ancora qua.
Va bene, andiamo avanti. E...
No, tra l'altro, scusa per inciso, io infatti per quello mi ero chiesto se sì. I genitori invece di Filippo Turetta si fossero sentiti in colpa per dire chissà, magari avremmo potuto fare qualcosa per evitare che nostro figlio si comportasse così. Ecco.
Allora, quante puntate al mattino quando lo chiamavamo alle 6:30 e lui ci raccontava della colazione di sua figlia mentre stava per andare al Senato a lavorare. Stefano Esposito, ex senatore, buongiorno. Buongiorno, come va?
Buongiorno a voi. Bei ricordi. Veramente
poi,
bellissimi ricordi.
Poi è arrivata una inchiesta durata 7 anni con accuse gravissime, perché le accuse erano corruzione e traffico di influenze nei suoi confronti. Tutto decaduto dopo 7 anni. Oggi ho letto una sua dichiarazione a dire il garantismo non c'è più, insomma se ne è accorto adesso.
Per la verità no, perché erano... Abbiamo fatto anche qualche discussione negli anni quando le trasmissioni erano alle 6:30. Cioè io non me lo dimentico la vicenda Penati, io me la ricordo.
Ah, ecco.
Io me la ricordo. Ed erano tanti anni fa e io difendevo Penati quando tutti lo scaricavano. Il garantismo o ce l'hai o non ce l'hai, o nella tua cultura o non è nella tua cultura. E purtroppo, devo dire, mi pare che siamo ormai una specie in via di estinzione, forse quasi tu del tutto estinti. Perché tutti pensano che possa non capitare a loro, invece sbagliano.
E vabbè, è caduto tutto, cioè dal punto di vista, ci faccio un riassunto dal punto di vista legale.
Ma io sono stato accusato di quei reati lì, anzi ho dimenticato uno, anche la turbativa d'asta.
Ah, ecco.
Ma al netto delle irregolarità, questa è un'inchiesta che è stata giudicata dalla Corte di Cassazione ed è stata censurata, dalla Corte Costituzionale ed è stata censurata, è arrivata ai magistrati, ai PM di Roma, che l'hanno demolita. Quindi, devo dire, ci sarebbe poco da dire, se non che la cosa più grave che mi hanno appiccicato addosso è che io mi sarei venduto la mia funzione di parlamentare. Questo per me è un dolore, ancora adesso, insopportabile. E la cosa importante della decisione del Tribunale di Roma è che hanno totalmente escluso che io mi sia mai venduto la mia funzione parlamentare e che le mie azioni sono totalmente lecite. Quindi questo è un grande elemento di sollievo, anche se le cicatrici le ho dalla punta dei piedi alla punta dei pochi capelli che mi sono rimasti.
Sì, sì, perché funziona anche a livello mediatico, lo sappiamo, così grandi titoloni quando ci sono le inchieste eccetera, e poi sì, un po' di interesse adesso in questi giorni quando l'inchiesta viene conclusa. Nel mentre, in questi 7 anni, cosa è successo proprio al politico Stefano Esposito?
Ma il politico Stefano Esposito non esiste più. Ha smesso di esistere 5 minuti dopo che il primo giornale ha dato la notizia, e il politico è finito lì immediatamente. Quindi quello che bisognerebbe capire è che non solo ti viene distrutta la carriera, è l'aspetto meno rilevante, se posso dirvi, ma sono gli effetti sulla famiglia. Io dovrò gestire ancora gli effetti devastanti sui miei figli e su mia moglie, che hanno pagato dei prezzi anche lavorativamente, mia moglie, significativi solo per essere la figlia, la compagna, la moglie del corrotto. E il mio figlio più grande, che adesso ha 20 anni, l'ha pagata in termini di atteggiamenti a scuola, e tutto questo non passa. E io ho fatto 7 anni, io ho scontato una pena di 7 anni. e senza una condanna.
Sì.
Non c'è molto altro da dire. Cioè,
no, sì.
Il risultato è stato raggiunto un minuto dopo che, prima che io peraltro ricevessi l'avviso di garanzia, il minuto in cui quella notizia è uscita dalla procura è stata spalmata sui giornali.
Sì, oggi ho letto questa cifra, 2589 giorni sotto inchiesta, che non sono per nulla pochi. Leggevo anche un po' di, no, non so se dire Sassolino da togliersi dalla scarpa nei confronti del partito, il PD, che era il suo partito, o è il suo partito?
Era il mio partito, ma temo che non sia molto diverso per altri partiti di altri schieramenti. Cioè, ormai la politica, che è completamente annegata nella sua ipocrisia e nella sua codardia, non essendo più una comunità, non c'è più comunità da nessuna parte, ti mollano in 5 secondi netti. Sai la cosa che mi ha fatto più male qual è stato in questi anni?
Cosa?
Che non c'è stato uno che mi abbia chiamato e mi abbia detto: senti, brutta testa di... Siccome leggiamo queste cose, hai voglia di spiegarci che cavolo avresti fatto? Ci dai la tua versione? Mai. Hai presente? Mai.
Eppure ho letto la
non gli è manco passato per la testa. Hai capito?
Ho letto ieri un comunicato di solidarietà del PD di Torino.
Forse un po' tardivo. Ecco,
se lo fossero risparmiato, hanno scritto tante di quelle cazzate, ma puoi scrivere che la giustizia ha funzionato dopo che io sono 7 anni che sono in indagini preliminari? Puoi scrivere una cosa del genere, ma la giustizia funziona con un'indagine che dura 7 anni? Ma se fosse stato zitto, il segretario del PD avrebbe fatto più bella figura.
Insomma, posso capire.
Sì, forse al di là dell'atteggiamento dei partiti, forse c'è anche un po' da cambiare quello nostro, dall'opinione pubblica, nel senso che si è molto in generale colpevolisti, no? E forse non si vede l'ora di poter puntare il dito sui politici. Da Tangentopoli,
esatto,
in avanti.
Tu hai citato Tangentopoli, quello che ha cambiato tutto è stata Mani Pulite,
sì.
Inchiesta Mani Pulite.
Ecco, forse anche noi, opinione pubblica, dovremmo avere un atteggiamento diverso. Non vediamo l'ora di poter accusare il politico, di dire: ecco, anche lui ha fatto.
È la vera vittoria del populismo, quella è. Quello è il tema centrale. L'informazione ha una responsabilità spaventosa in tutto questo, però lasciamo perdere, perché tanto sono di quei temi che diventa quasi inutile discutere. Tanto non c'è soluzione, non c'è cura. Oggi c'è una rassegna stampa importante, io ringrazio voi che mi avete invitato, ma tra un giorno questa cosa è finita. Dal 2018 al giorno della sentenza della Corte Costituzionale, che era il 28 dicembre del 2023, quante volte sono stato messo sui giornali raccontando sciocchezze, che avevo ricevuto un tapirulan, che mi avevano regalato un Rolex, che avevo fatto atterrare l'aereo di Madonna in violazione delle norme.
Questa è la cosa che più mi ha incuriosito, cioè Stefano Esposito avrebbe fatto pressioni, secondo l'accusa, per far atterrare l'aereo di Madonna, ma dove? A Torino?
No, a Milano.
Perché a Milano?
Invece
questa
è bellissima, perché io attraverso il mio amico Giulio Muttone organizzava eventi a Torino, è stato quello che ha riempito Torino dei concerti più importanti, da U2 a Madonna. Benissimo. Un giorno mi telefona perché il suo socio Roberto De Luca, che peraltro è il capo di Live Nation International, organizza il Firenze Rock, perfetto, che anche lui è stato assolto in questa vicenda, era il mio coimputato, Roberto De Luca, e Madonna fa i capricci.
E vabbè, fin qui non è una notizia.
Doveva venire a Milano, soltanto che aveva deciso di partire nella notte. E dice: io non so dove farla atterrare. Come faccio a capirlo? Io chiamo l'allora presidente dell'ENAC e dico: scusami, Riggio, posso solo chiederti come funziona? Esiste un modo?
Lui
mi dice, guarda, l'unico aeroporto che può fare atterraggi notturni è Linate. Dopodiché di a Live Nation di scriverci. Una, una richiesta e noi verifichiamo se ci sono le condizioni in quel preciso momento notturno, perché le piste vengono manutenute e quant'altro. Perfetto. Io do il numero della referente di ENAC, che peraltro viene interrogato e interrogata e conferma esattamente la mia versione, e finisce lì. È diventato che io ho fatto atterrare l'aereo di Madonna. Sai dove è atterrato l'aereo di Madonna?
Dove?
A Nizza.
Quindi manco ci saresti riuscito con queste grandi
manco persone. Ci sarei riuscito, cioè, hai capito? È atterrata a Nizza perché non so, hai capito, ecco, tutto montato. Io sono quello che ha fatto atterrare l'aereo di Madonna, che non è manco atterrata a Milano. È andata a Nizza, da Nizza si è preso un elicottero la mattina dopo ed è arrivata a Torino ed è atterrata sulla pista del Lingotto. Io l'ho scoperto dalle carte perché non ne avevo la più pallida idea, puoi capire che me frega a me di Madonna cosa fa nella sua vita.
Infatti mi aveva incuriosito questa cosa, ho detto magari è un fan di Madonna e quindi
questo è il risultato. E per questa vicenda io, Muttoni e il povero De Luca, no, oltre che il povero Muttoni, indagati per 7 anni per corruzione. Io potete.
Mannaggia, vabbè, caro, vabbè, la politica ho capito che è un capitolo passato, chiuso.
Chiuso. Tendo ad avere cose più interessanti da fare, spero.
Vabbè.
Spero
che le colazioni della figlia intanto abbiano portato a grandi passi.
Beh, adesso c'ha 11 anni e continua a prepararle la colazione.
ecco. Perché quando lo chiamavamo era lì alle 6:30.
Era un pochino più piccola.
E diceva a sua figlia, aspetta che devo fare, mangia la colazione. Era intervenuta una volta, anzi.
Aveva fatto anche un intervento, sì. Milan, ti ricordi?
Aveva criticato, credo, il latte della colazione. No, scherzo.
Non avevo fatto un buon lavoro.
Era tiepido, scherzo. In bocca al lupo, grazie Stefano Esposito.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Ex senatore del PD, assolto da ogni accusa dopo però 7 anni di inchiesta. Bene, c'è Deborah Rosciani, la vedo pronta, ci racconterà tutto, grande esperta di Corea del Sud, adesso ci spiegherà tutto della borsa in Corea del Sud.
Ovvio, sono pronta a fare un collegamento da 10 minuti, vi racconto tutti i titoli del Kospi.
Va bene.
Ma vuoi il Kospi 50 o il Kospi 200?
No, guarda, stai già parlando
faccio
in arabo,
io. Faccio io.
Nessuno. 100 Milan.
Il monologo di Manera è diventato un commento e la notizia dei quotidiani. Io direi di proporlo al posto di Spezia al mattino. Buona giornata.
È arrivata la foto del fratello di Lukaku, finto sedicente, e che dire? Me la giro.
Ha qualche somiglianza?
No, solo per il colore della pelle. No.
Ma questo è giusto comunque.
Ve l'ho girata.
Chiunque sia nero e anche magari pelato potrebbe essere il fratello di Lukaku. O Lukaku, come diceva il nostro ascoltatore.
Vabbè. Allora, cosa sta succedendo in Corea del Sud? Noi abbiamo un punto di osservazione privilegiato, il nostro amico è Vincenzo Campitelli, che è un docente universitario, è il console onorario a Busan, una delle città della Corea del Sud. Vincenzo, buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio a te.
Buonasera Alessandro, buonasera Leo e ben ritrovati a questo punto.
Eccoci, no, noi siamo al mattino, ti sei perso col...
lo so, un saluto anche agli ascoltatori naturalmente.
Allora, caro Vincenzo, devi cercare di aiutarci a capire perché insomma in 24 ore sembra sia successo quasi di tutto. Spiegaci cosa è successo nelle ultime 24 ore, proprio la fredda cronaca intanto.
Allora Alessandro, io naturalmente ti riporto quello che è il mio punto di vista, soprattutto di un italiano che vive a Busan, quindi sì. Ricordiamolo, fuori dall'area metropolitana di Seoul, dove si è praticamente sviluppato e per fortuna dove si è anche conclusa la vicenda che ben sappiamo. Ma alla fine i media italiani hanno riportato quello che effettivamente è successo, quindi la proclamazione della legge marziale e della sua revoca in poche ore. Quello che vediamo, quello che anche percepiamo oggi qui a Busan, posso dirlo anche rassicurando chi ha in questo momento familiari, amici nel paese, è la più ordinaria quotidianità. Quindi certo. Quello che vediamo oggi. Certo che a livello comunque politico, a livello anche d'immagine, questo ovviamente avrà il suo peso, lo sta avendo sin da queste ore.
Sì. Ma spiegaci un attimo come mai, cioè sulla base di cosa il presidente è apparso inizialmente in TV proclamando la legge marziale, che poi ripeto è stata ha fatto una marcia indietro perché c'è stata una grande pressione del Parlamento. Cioè
il motivo e non posso naturalmente scendere nei particolari, perché ovviamente riporto il punto di vista di un osservatore qualsiasi. Sono motivi legati comunque alla politica interna, e motivi legati alla politica interna hanno spinto il presidente Yoon a prendere totale iniziativa sua la decisione di promulgare la legge marziale. E a questo punto, appunto, vivendo a Busan, aggiungo anche che il sindaco di Busan, quindi sindaco della seconda città più importante del paese, uh-huh. è legato al presidente Yoon per essere membri dello stesso partito, ha subito preso le distanze, si è subito dichiarato contrario alla decisione presidenziale, auspicando anche l'immediata revoca dello stato di emergenza.
Che poi c'è stata. Quindi insomma quasi una decisione personale, almeno sembra, tant'è vero che adesso rischia l'impeachment, no? Abbiamo letto
infatti i dettagli su ciò che ha spinto il presidente Yoon a prendere comunque una decisione che, ricordiamo, ha un precedente storico tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, emergerà comunque nelle prossime ore. Da questo punto di vista la situazione è in totale divenire. Sì. Quindi se l'analizziamo da analisti politici, saranno decisive le prossime ore anche per capire in dettaglio cosa ha spinto l'uomo più importante del paese a prendere una simile decisione. Poi per quella che è invece la realtà quotidiana, possiamo dire che se non ci fossero state queste ore concitate, tra l'altro di notte, potremmo dire che non è successo nulla. Io oggi ho girato tranquillamente in varie parti della città e ordinary day
ma questo per tranquillizzare anche tutti coloro che magari hanno dei parenti eccetera, cioè la situazione è totalmente tranquilla nel giro di poche ore. E a Seoul, certo, noi vediamo le immagini, il Parlamento, i militari in Parlamento eccetera, però in realtà nel giro di pochissimo è rientrata, che però voglio dire, fa un po' specie
l'effetto. Guarda, ecco appunto, mi collego a quello che stavi per dire. L'effetto è stato comunque non indifferente, ti spiego anche il perché. Parlando soprattutto oggi qui all'università dove lavoro con colleghi docenti, alcuni hanno ricordato naturalmente quel tragico 18 maggio del 1980, quando proprio per chiedere la revoca della legge marziale ci fu il purtroppo famigerato massacro di Gwangju, dove perirono oltre 200 persone. E molti colleghi, soprattutto professori sessantenni, anche cinquantacinquenni, chi all'epoca era studente, vedendo queste immagini hanno rivissuto quei momenti. Però sai Alessandro, parlando oggi
ne parlano comunque con grande dignità, senza prendere posizione su quello che sta avvenendo, perché ripeto, parliamo di una situazione in totale divenire, però ecco, non hanno nascosto la preoccupazione di un drammatico déjà vu.
Sì, sì. No, infatti.
E non c'erano state avvisaglie i giorni precedenti?
No, nulla che potesse far pensare alla proclamazione di una legge marziale. Ma infatti, sai Leo, il discorso è stato anche questo, un qualcosa di totalmente inatteso.
È arrivato come notizia a fulmine a ciel sereno, anche per carità, siamo distanti, siamo abituati alle notizie dalla Corea del Nord, da quelle parti, non della Corea del Sud.
Guarda, aggiungo talmente fulmine veramente caduto a ciel sereno, tanto che diversi connazionali residenti o anche di passaggio qui a Busan hanno giustamente inviato email, messaggi al consolato onorario proprio per chiedere quali fossero le disposizioni. Ovviamente, in mattinata, una volta ristabilitasi la situazione, da parte mia e da parte naturalmente dell'ambasciata, c'è stato comunque l'invito ad evitare innanzitutto di trovarsi in manifestazioni di carattere politico, ed evitare assembramenti. E ovviamente monitorare sempre, questo lo dico proprio a beneficio di chi ha parenti o amici in questo momento in Corea, di monitorare anche la situazione tramite il sito dell'ambasciata d'Italia a Seoul, indirizzo ambseoul.esteri.it, oppure il sito Viaggiare Sicuri, naturalmente alla sezione Corea. Ma il paese in questo momento è totalmente sicuro, tanto che oggi, ecco, anche gli studenti italiani che soggiornano presso il mio ateneo erano naturalmente assai smarriti, però vedendo, ecco, anche la situazione totalmente ordinaria, hanno realizzato che in questo momento non c'è nulla di preoccuparsi, però chiaro, chi vive in Italia
non c'è nessuno
ha un caro qui nel paese.
Non c'è nessuno che, quando si è saputo la situazione, ha pensato di scappare in Corea del Nord?
Io personalmente no, non rispondo per altri.
grazie Vincenzo Campitelli, docente universitario a Busan e console onorario italiano in Corea del Sud. Dai,
deve essere bello fare il console. Io vorrei
onorario.
Sì, ma se qualcuno vuole darmi questa onorificenza,
intanto in che paese
io l'accetto
però
volentieri.
Sì, ma devi trasferirti all'estero per fare il console.
Ma no, se sei onorario puoi fare in Olanda. In Olanda volentieri, sì.
Console onorario in Olanda, va bene. Ok, traffico.
Nessuno, 100 Milan. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on. Last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Closing time, you don't have to go home, but you can't stay here.
Allora, ho letto che c'è un boom incredibile di interventi di chirurgia estetica, soprattutto tra minorenni, si abbassa sempre più l'età.
Ma naturalmente bisogna cominciare il più presto possibile a occuparsi del proprio corpo, bravi, io sono completamente d'accordo con questa tendenza, finalmente, ma bisogna cominciare prestissimo, 6-7 anni, comincia già a essere tardi.
No, come tardi?
Ma certo, i difetti anni fisici e estetici si vedono subito, già al momento della nascita, poi ci si prende qualche anno per capire qual è il migliore dei chirurghi estetici, e verso i 6-7 anni si può già intervenire in modo efficace per dare poi successivamente una vita dignitosa al soggetto.
E chi è il migliore dei chirurghi estetici? No?
Ma naturalmente il sottoscritto, Jerry Padocchia, il chirurgo estetico, il più amato dai VIP.
Sì, un problema di adenoidi, per esempio, lei non... No.
Ma guardi, quelle sono tutte fregnacce, cosa conta la voce, la cultura, no, l'unica cosa che conta, lo dico sempre, è la bellezza, per questo io continuo a ricevere, sono, ho i boob di clienti nel mio studio dietro al Duomo di Milano.
Tra l'altro, ecco, sì.
Adesso c'è, c'è il disturbo ogni tanto delle capanne. Allora, queste
le
sono
campane.
Esattamente, le capanne. Allora, queste sono settimane molto intense, perché si avvicina il Natale e le persone vogliono giustamente rendersi presentabili prima di incontrare amici e parenti.
Beh, tra l'altro è tardi, se uno fa un intervento adesso, mi scusi, magari poi
ma siamo ancora negli ultimi, ce la possiamo ancora fare, perché, ma è giusto, perché nessuno vuole andare a cena con gente brutta. Se hai un naso grande come il centrotavola con le piglie, o rimedi prima o stai a casa
ma
tua.
Ma se è tuo zio, è tuo zio. Non
ma
è
no,
che...
stai a casa tua, sei sgradevole da vedere. Tra l'altro, se siete stufi quest'anno magari di regalare a vostra moglie i soliti guanti, regalatele un bel filler labbra, così si mette a posto la bocca e la smette di sembrare un lama peruviano. Se siete in coppia da tanti anni, non regalate a vostro marito l'ennesimo maglione.
No.
Fategli un buono per una addominoplastica.
Bah,
no, gli rifate un po' la pancia. Ma sì, queste sono le cose che contano veramente.
Senta,
il resto lo sappiamo.
Sì.
Sono fregnacce.
Sì.
Sentiamo.
Anche perché se no, senza la bellezza, si sa dove si finisce, no?
Si rimane ovviamente nel ghetto dei perdenti.
Ci sono le domande che arrivano per lei, ne stanno arrivando tantissime.
Jerry risponde prima Jerry di tornare risponde. Nel mio studio a lavorare.
Maddalena, aspettiamo. 35 Maddalena. Anni, ho le palpebre leggermente cadenti. Secondo lei è presto per la blefaroplastica?
Ma guardi, guarda Maddalena, io ho visto la foto, alla faccia delle palpebre leggermente cadenti. Prova a esprimere un desiderio che magari si avvera. Il mio sarebbe il mio desiderio sarebbe di non dover più guardare le tue foto, ma visto che sono un professionista, mi hai fatto una domanda, ti rispondo. Sì. Allora, Maddalena.
Maddalena.
Esattamente, Maddalena, hai 35 anni, quindi dove sei?
Beh, a metà no. No,
sei ormai sei un po' al punto di non ritorno.
No.
Sei al punto di non ritorno.
No, pensavo a me nel mezzo del cammino di nostra vita. Dante,
no, sei al punto
anni.
Di non ritorno. 35 anni, siamo lì, insomma, al limite.
Sì.
Capisco anche che tu voglia giocarti le ultime possibilità per trovare un partner. Quindi passa nel mio studio, vediamo cosa si può fare. Per il momento, se non vuoi andare a sbattere contro le pareti quando cammini, proverei a tenerle su con dello scotch.
Senta,
palpebre,
Andrea.
Anche un po' di scotch.
Andrea.
Va bene, anche quello da pacchi va bene.
Sì. Andrea, qualche rughetta sul collo. Può bastare una buona crema?
Certo, può bastare se te la metti e poi ti chiudi in casa senza farti più vedere da nessuno la tua buona crema. Dici che hai qualche rughetta, ma Andrea, so se ti sei visto con l'obiettività, sembri un melone retato.
Adesso, vabbè.
Prova a metterti sul collo due fette di crudo.
Che col melone si sa.
Vedrai che è l'accessorio perfetto da usare al posto della sciarpa, Andrea.
Vabbè,
io una roba del genere l'ho vista solo alle elementari quando studiavo i tronchi delle conifere. Guarda, sinceramente, anche se
scusi, no, perché c'è l'ultimo, se no non facciamo il tempo. Vabbè, l'ha sistemato Andrea. Passiamo ad Antonio, 38 anni, ha accumulato un po' di grasso sui glutei. Dovrei andare in palestra?
No.
Come no?
Devi andare al sabbodromo di Rio per il carnevale. Due piume in testa, un gonnellino di strass che ti copre anche le cosce. Allora, una bella maschera, perché anche in faccia non ti si può guardare e sei a posto. In un attimo hai avviato una carriera nuova. Può essere l'inizio di una nuova vita se riesci a salire sull'aereo. Comunque, inizia a prenotare due posti, perché non ti basta. Cosa usi al posto dei boxer? Due vene dell'America Scap. Mi dispiace dovertelo dire, non sarà facile per te uscire dal ghetto dei perdenti. Nascere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì.
È un po' duro lei nei giudizi, cerchi di smussare anche
sincero.
I giudizi.
Mi tocca essere sincero, per onestà.
La ringraziamo, la lasciamo al suo studio nel Duomo
grazie
di Milano.
Duomo di Milano.
Jerry Pannocchia, grazie, ci troviamo domani.